il mio talk, forse un po' lo è. Quel drin drin è il mio telefono che suona, io difficilmente rispondo pronto, rispondo normalmente Alessio, per dare la certezza a chi sta dall'altra parte che sta parlando con me, che la chiamata non è andata per esempio in direzione in ufficio con un collega o altro. Allora io ho bisogno di un microfono che immagino si senta da qui.
Basta pigiare,
fantastico. E l'altra cosa è un secondo microfono che farà interferenza perché vi farò sentire anche dell'audio particolare più tardi. Beh, mi presento velocemente, mi chiamo Alessio Maier, per chi segue qualche mailinglista che ha a che fare con la security. Parlo di sicurezza principalmente perché la sicurezza è il mio lavoro, quello che faccio 20 ore al giorno. Ma non è solamente quello che mi permette di pagare l'affitto a fine mese, è qualche cosa in cui credo così fortemente appunto da investire quasi tutto il mio tempo libero all'interno di una serie di associazioni no profit che hanno come minimo comune denominatore il fatto di voler parlare delle nuove tecnologie che ci aiutano a vivere meglio la nostra vita in modo più semplice, ma soprattutto creare awareness in merito ai problemi che queste nuove tecnologie sottendono, così da poterli affrontare preventivamente. Alcune sono associazioni un pochino più ufficiali e formali che svolgono dei ruoli istituzionali, altre sono dei gruppi di fatto che si muovono in maniera abbastanza indipendente, ma quel minimo comune denominatore assolutamente resta. Perché parlo di telefonia? Parlo di telefonia perché è abbastanza evidente, aprendo qualsiasi giornale, andando a vedere sui siti web, sui blog o altro, che tutti ci stanno parlando di VoIP. A tutte le conferenze che hanno in qualche modo a che fare con la sicurezza c'è qualcuno, anche oggi qui, che parla di VoIP. Quindi è qualcosa che sta succedendo, io non credo molto a questi numeri, tra l'altro sono proprio davanti alla slide, vero? Io non credo moltissimo a questi numeri, non so quanto si realizzeranno in effetti nel tempo, è comunque assolutamente evidente che è un fenomeno sicuramente in crescita e non in diminuzione. Cos'è che fischia? I problemi che questa tecnologia comporta non è qualcosa da cui dovremmo difenderci tra 5 anni, è qualcosa da cui avremmo dovuto cominciare a difenderci qualche anno fa. Per chi era qui l'anno scorso, ho raccontato la fantastica storia di Andrea Pena, uno dei miei eroi personali. Questo signore è sudamericano, arriva in California, a Miami, si guarda in giro, vede che tutti sono ricchissimi, ville bellissime, macchine stupende, e dice: come faccio io a diventare ricco in pochissimo tempo? Scartate le ipotesi legali, assolda una persona che ritiene tecnicamente competente, gli promette del denaro, dice: tu prendi possesso di questi server che gestiscono il traffico VoIP. Poi ci penso io. Questa persona effettivamente fa il suo bel lavoro, lui è in grado di gestire il traffico VoIP, si mette la cravatta e comincia ad andare a bussare alle porte delle aziende. Gli dice: ciao, tu quanto le paghi le telefonate verso l'Europa? $1 al minuto. Te le vendo io a 50 centesimi al minuto. A qualsiasi prezzo le avesse vendute, comunque quello che stava intascando era un guadagno netto e puro. Questo gioco è durato all'incirca 6 mesi. In 6 mesi hanno venduto qualcosa come 10 milioni di minuti di conversazioni telefoniche, hanno guadagnato giusto quella milionata di dollari. A questo punto l'hacker di Spokane, come lo chiamano nei report dell'FBI, viene pagato con 10 o 20 mila dollari, ancora non si è capito. Lui con i soldi che avanzano si compra un'enorme casa, si compra un'enorme barca, si compra 3 BMW, perché una era poco, fa una festa dopo aver comprato la 3 BMW, 3 M3 di cui una cabrio, e la BMW gli manda le signorine per fare una festa divertente. A questo punto i provider si rendono conto che qualcosa non va, chiamano l'FBI, l'FBI indaga, riescono ad arrestare lui, dopo qualche giorno di prigione lo mettono agli arresti domiciliari, ad oggi tuttora latitante, è scappato, non si trovano, fa anche una puntata di American Most Wanted su di lui. Ma quando succede, e questa è la storia che vi ho raccontato l'anno scorso, non posso non raccontarvi l'evoluzione perché è assolutamente gustosa. L'evoluzione è che contestualmente a questo viene arrestato anche il personaggio che si è bucato le macchine VoIP, Robert Moon. Lui si costituisce, va in prigione qualche mese, viene rilasciato e tutti i giornalisti corrono a intervistarlo e dicono: come hai fatto a entrare dentro queste macchine? Che complessa tecnica di hacking hai utilizzato per sfondare queste macchine? E lui ci dice candidamente, io ho utilizzato le password delle volte che c'erano, Cisco, admin, qualche volta con la maiuscola, volevano complicarmi il lavoro. Cito testualmente che cosa ci racconta, era così semplice che perfino l'uomo delle caverne lo avrebbe potuto fare. Pensando a questa storia, io mi chiedo sempre se sono nuovi questi rischi che noi stiamo affrontando con il VoIP. Di certo c'è un problema di percezione rispetto al rischio. Quando guardo il telefono VoIP sto ancora pensando al Sirio della Telecom, che mi dava pochissimi problemi, mentre il telefono VoIP è una macchina un pochino più complessa che corre dei rischi diversi, che in qualche modo dovrò affrontare. Il fatto di trasportare sui fili le informazioni mi rende vulnerabile, oltre a tutte quelle cose che fanno parte delle vulnerabilità tradizionali della telefonia, anche a tutte le vulnerabilità che sono tradizionali dell'IP. Non voglio raccontarvi la storia di Capitan Crunch, ve l'ho raccontata l'anno scorso, non voglio raccontarvi la storia di come hanno usato il sistema di intercettazione, di low interception di Vodafone Grecia, ve l'ho raccontata l'anno scorso, quindi stiamo parlando di cose vecchie che sono già successe, non vi racconterò come esistono tutti gli strumenti, ma vi racconterò che esisto di fatto una piccola premessa. L'anno scorso abbiamo detto cos'è lo SPIP, lo ripetiamo perché è fondamentale per il case history che andremo a vedere. Poiché lo spam funziona, tutti meno male hanno ricevuto almeno un email di spam nella loro vita, funziona perché è assolutamente economico mandare milioni di email se anche poche persone comprano il servizio o il prodotto pubblicizzato, le statistiche parlano di un 1% almeno. Se l'1% dei destinatari compra il prodotto, l'operazione è diventata economicamente vantaggiosa, valeva la pena farlo. Poiché su tutti i giornali che io leggo che mi parlano del VoIP c'è scritto il VoIP è economico, chi gestisce lo spam dice, aspetta, ma mi può tornare utile questa cosa? Certo, piglio un server, gli faccio fare milioni di telefonate, raggiungo N persone e pubblicizzo il mio prodotto. Se qualcuno compra, ho realizzato del denaro. La differenza è tremenda, la differenza sta nel fatto che ricevere 150 email di spam significa che c'è un momento della giornata in cui io mi siedo davanti al computer e decido di cancellare un po' di email, ricevere 150 telefonate in momenti diversi, in orari diversi, magari anche nel cuore della notte perché c'è il fuso orario di mezzo, è un pochino diverso. Oltre al fatto che non dobbiamo pensare a quello che sta già succedendo, il telemarketing, mi arriva la telefonata del call center in qualche paese dell'est che mi vuole vendere il nuovo servizio tecnologico, cosa a cui ormai siamo abituati. Qui stiamo parlando di un server con un messaggio registrato che a noi suona al telefono, drin drin, Alessio, buongiorno, vorrei venderle questo servizio, vendere la prema, un numero per acquistare la cosa. E se è stato assolutamente chiaro dall'inizio del come lo spam fosse un vettore perfetto per portare attacchi di tipo phishing, non è sfuggito come la stessa cosa potesse essere fatta anche con il VoIP, perché se il messaggio registrato, anziché dirmi compra Viagra, mi dice buongiorno, siamo la sua banca, abbiamo notato un'attività sospetta sul suo conto corrente, per favore digiti il PIN della sua carta di credito sul dialpad. Abbiamo imparato ormai che delle mail non c'è da fidarsi perché su internet ci sono questi cattivi hacker che vogliono rubarci dati, fanno le cose peggiori. Il telefono invece è buono, il telefono non succedono le cose gravi per telefono e quindi sono abbastanza portato a farlo. Contando tutte le tecniche che includono il fatto di posso chiamarti con un numero di telefono, questo sulle reti VoIP diventa molto più semplice che non sulle reti telefoniche tradizionali, con un numero scelto da me. Quindi quando mi suona al telefono il numero che io leggo sul display è il numero di telefono della mia banca, addirittura se io ce l'ho in memoria il nome della mia banca, quindi sono portato ad attribuire un sacco di trust, un sacco di fiducia a questa telefonata che sto ricevendo. Però parlandone tecnicamente, non stiamo parlando di nulla di nuovo, stiamo parlando di una nuova declinazione di cose che conosciamo ormai da 20 anni, perché chiamare una serie di numeri di telefono in fila l'ho visto fare a Matthew Broderick negli anni 80 in War Games, e è sempre quella la tecnica, non è cambiata. Cambiare il numero del chiamante, tutti quei softwareini o hardware per cambiare la propria voce, ci sono, si usano, sono cose vecchie, sono state soltanto riapplicate a una tecnologia nuova. Come dicevo, per annoiarvi un po' meno, volevo parlarvi, portare un caso reale. Quindi ho cominciato a chiedermi quale poteva essere un caso reale sensato che potesse racchiudere le diverse problematiche che ci sono. E la prima idea che mi è venuta è una storia che racconta Dan York. Dan York è una persona, un personaggio statunitense che si occupa da molto tempo di problemi del VoIP e racconta la storia dell'amministratore di sistema frustrato che si sente sfruttato dalla sua azienda, sottopagato, è un po' arrabbiato, i sindacati non lo ascoltano. Ad un certo punto nella sua azienda succede la grande magia, implementano il VoIP. Quindi cosa posso fare con questo VoIP, si chiede il nostro amministratore di sistema? Beh, intanto sono l'amministratore di sistema e posso mettermi in monitoring sulla rete e registrare tutto il traffico che passa. Scegliere un programma qualsiasi tipo Wireshark, ma ce ne sono di più efficienti tipo Reka, addirittura il database, il frontend web per interrogarlo e via dicendo, che mi registri tutti i file WAV delle telefonate che scorrono sulla rete. Avuto il file WAV, convertirlo in MP3, caricarlo su un iPod e ascoltare le telefonate dei colleghi in moto la sera mentre torno a casa è abbastanza semplice. Sapere cosa dicono per telefono tutti i top manager della mia azienda è un'informazione che per me ha un valore molto forte e mi permette di fare delle scelte aziendali, di muovermi in un certo modo che può portarmi un vantaggio aziendalmente o uno svantaggio all'azienda se sono molto vendicativo. E mediamente lo sono perché sono frustrato e sono così vendicativo che ho finalmente capito come farla pagare a quello stronzo di Tom, si può dire privacy, una parolaccia, sì, di Tom, il quale, Tom lavora in amministrazione, lui lavora da casa perché non pensa tutte le fortune hanno quegli altri, lavora da casa e ogni volta che mi telefona è sempre sgarbato con me. Allora adesso ci penso io, la prima volta che il suo capo lo chiama e dice Tom hai preparato il report che ti avevo chiesto? Io prendo un semplicissimo programmino che si chiama RTP Inject e comincio a infilare dentro alla connessione voce che va da casa sua al suo capo, quindi solo in una direzione, dei suoni. Siccome io so che Tom ha dei bambini, io butto dentro dei rumori di una PAC. Tom, hai preparato il report? Se sono qui a casa, ci sto lavorando. Ma come sei a casa? Ma che cosa mi stai raccontando che c'è il rumore della ruota, dei clown e delle foche? Non so che rumore faccia una foca. Vabbè. Quindi crea del disagio a dei colleghi, tra l'altro Tom non sa cosa rispondere perché lì quei suoni non li sta sentendo, li sente solo il suo capo. Il problema è che questa storia è una storia inventata, una storia di fantasia, plausibile, tecnicamente corretta, non è ancora successo, forse in futuro, ma in questo momento no. Allora l'altra grande storia che volevo raccontarvi è di come ho contribuito a peggiorare la storia dell'umanità. Mi è arrivato un email di spam, qualcuno arriva anche a me, che pubblicizzava un grandissimo prodotto. Guardate, vi ho messo anche il link, non posso esimermi dal farvi vedere questa cosa. Questo email di spam mi dice, dammi 20 euro e io ti do una cosa che ti fa diventare una donna. La voglio. Quindi, primo errore, ho comprato una cosa che lo spam pubblicizzava, ho incrementato il mercato dello spam, la pagherò per il resto della mia vita, ma ne valeva la pena. Pago i miei 20 euro, mi arriva a casa questa scatoletta, una scatoletta così, quadratina bianca, graziosissima, con un interruttore acceso spento, un interruttore uomo-donna, un auricolarino e un jack che si può infilare in un portatile, oppure si può attaccare all'RJ11 della cornetta del telefono, ai telefoni Nokia, Motorola, scegliete la marca che volete. Tirato fuori dalla scatola, la prima cosa che ho pensato è non può funzionare davvero. Metto il selettore su donna, lo attacco al mio Nokia, tolgo l'identificativo del chiamante e chiamo un amico che, attenzione, sarà il mio testimone di nozze, una persona che conosco da 16 anni, ci vediamo quasi tutti i giorni quando non sono fuori Verona. Buongiorno, sono Cristina, mi ha appena comprato una moto, sono Cristina di Ducati, so che lei ha appena comprato un nostro prodotto, volevo sapere se è soddisfatto o meno, la disturbo. No, Cristina, mi dica, la moto l'è stata consegnata pulita, c'era un po' di benzina dentro, il concessionario è stato gentile. Certo, tutto bene, ha già portato la moto a fare il tagliando, l'hanno trattata bene. No, guardi, non ho ancora fatto abbastanza chilometri, lo porterò più avanti. Siamo stati al telefono, qualcosa come 5 minuti di orologio. Quando lui ha cominciato a provare a invitarmi a cena, ho pensato che fosse il momento di concludere la telefonata. Messo giù, sfogate le risate perché mi veniva assolutamente da ridere sul momento, ho pensato non può funzionare davvero così bene. Ah, l'altra chicca del mentre eravamo al telefono è che questo apparecchio davvero in qualche momento fa delle scariche elettriche, dei rumori strani. Cristina, non la sento bene, guardi, non me lo dica, è un po' di tempo da quando ci hanno installato queste linee VoIP, non funziona più niente. Ah sì, anche mio amico me lo dice sempre che questo VoIP. Sposto il selettore su uomo, lo richiamo, buongiorno, Sono Mario Di Ducati, guardi, deve scusare la mia collega, il suo primo giorno di lavoro non ha ancora molto bene alcuni meccanismi, alcune cose, purtroppo sono costretto a disturbarla di nuovo. Mi dica, lo sento già infastidito perché sto parlando male di Cristina. Sono stati al telefono un altro paio di minuti, mi sono fatto scoprire facendogli un paio di battute simpatiche, ma dopo tutto questo mi sono chiesto, è una persona che conosce i miei modi di dire, la mia cadenza, il mio accento, il mio modo di fare e non mi ha riconosciuto. Se io facessi la stessa cosa con un call center, con uno sconosciuto, riuscirei a raccontare più o meno qualsiasi cosa. Quindi a breve qualcuno di voi riceverà una telefonata in cui vengono chieste le coordinate bancarie. Ma anche questa non mi sembrava una storia sufficientemente indicativa di tutti i problemi che ci possono essere. E allora ho pensato di raccontarvi la storia dell'ambasciata Eker italiana in Germania. Cosa vuol dire in Germania? In Germania significa Chaos Computer Club, con le tre C che vedete in alto. Il gruppo Eker è tra i più antichi e i più autorevoli che abbiamo in Europa, hanno fatto un sacco di cose e ogni 4 anni organizzano un enorme campeggio che si è svolto nel 2007 e che piace così tanto che dall'Italia abbiamo preso dei furgoni, delle macchine, degli aerei e siamo andati là a questo fantastico campeggio. Un campeggio dentro un aeroporto dove c'era questo missile, il simbolo del CCC, perché noi informatici siamo degli alieni che sono caduti sulla Terra e incidentalmente abbiamo portato la tecnologia agli uomini come Prometeo ha portato il fuoco. Ma gli altri non ci capiscono molto bene, allora stiamo ricostruendo il nostro missile, stiamo ricostruendo la nostra astronave, quello che fa il C-Base, per ritornare nello spazio dove stiamo bene. Dentro questo campeggio, vedete, aeroporto, vedete, c'erano anche gli aerei esposti, c'erano tutte le tende dove le persone dormivano, stiamo parlando di circa 100.000 metri quadri, quindi una realtà discretamente grande. Stiamo parlando di 2.200 persone stipate dentro hangar, stipate dentro gazebi, che chiacchieravano sui prati, che andavano in giro, conferenze, baretti, bagni sudici come ad ogni manifestazione, una cosa bellissima. E in tutto questo contesto c'era la fantastica ambasciata italiana. Per chi si chiede, e normalmente la domanda viene spontanea, ma quel art spoofing scritto in grande, che cosa significa? Ci sono due amici di Milano, a Lorenaga, che hanno scritto un programma che si chiama EtherCap, famoso nel mondo, che utilizza questa tecnica per fare delle cose. Delle cose che significa che a qualsiasi convegno dove c'è internet c'è l'idiota di turno che con EtherCap prova a fingersi il gateway della rete per intercettare il traffico degli altri. Mediamente non lo fa bene e fa togliere la connessione agli altri. Per cui i tedeschi, in maniera amichevole e simpatica, ma forse poi non così molto, ogni volta che ci vedono dicono italiano, pizza, mafia, mandolino, art spoofing. Quindi abbiamo voluto mettere in chiaro questa cosa. E lì si arrivava con la tua tenda, le tue borse, pagavi il biglietto dell'entrata, ti mettevano questo fantastico braccialetto che c'è ancora qualche persona in giro per il mondo che lo porta, non è che lo rimetto per le conferenze, non mi lavo da agosto dell'anno scorso, non l'ho mai tolto, dove c'è appunto questa simpatica presenta nella polvere magica, noi crediamo, questa polvere di stelle perché siamo degli alieni. E questa è la foto dell'ambasciata, quello è il gazebo comune dove stavamo insieme, dove ricevavamo le altre persone, con le nostre tende attorno dove si cercava di dormire mediamente il mattino perché la notte era dedicata a fare altre cose. E abbiamo cercato di esportare quella che è la nostra cultura, vedete questa simpatica 500 che fa così simpatia, eravamo amichevoli, invitavamo le altre persone a bere, a mangiare con noi, per loro preparavamo il caffè, preparavamo il sugo, facevamo un sacco di cose, quel signore con quella faccia stranissima che vedete lì, che chissà, quello lì è Paolo Di Donè, mi fa una tenerezza quando fa quei comunicati stampa bellissimi da avvocato, il presidente di Assoli, attacca il governo, fa un sacco di cose. E lui era lì che preparava il sugo perché arrivavano gli americani che dovevano prendere il caffè con noi, perché volevamo parlare con loro, volevamo parlare con tutti, scambiandoci informazioni, scambiando cose. La cosa incredibile di questi contesti è che tu facevi qualcosa, eri in bagno, che facevi la pipì, io parlo del bagno degli uomini dove ci sono quelle conchiglie, tu stai facendo la pipì e senti quello di fianco a te che sta parlando, ma hai sentito che quel programma hanno implementato quella nuova funzionalità per, con quello di fianco, tu stai facendo pipì, ma intervieni, cominci a parlare con loro, la cosa finisce a dirette al bar con le persone che chiacchierano in merito a quell'argomento. Quindi un contesto eccezionale e noi cercavamo di ospitare le altre persone, di farsi riconoscere come italiani ospitali che vogliono parlare con gli altri. farci riconoscere, beh, ci siamo riusciti attraverso una serie di iniziative. Questa è la grande partita di scacchi viventi che abbiamo organizzato. Abbiamo preso il viale principale del campeggio, l'abbiamo paralizzato per disegnare col gessetto una scacchiera per terra. Abbiamo preso degli sconosciuti che parlavano lingue diverse tra di loro, li abbiamo messi a caso su questa scacchiera e abbiamo cominciato a giocare a scacchi. Dopo 15-20 minuti di partita c'erano tutte le persone sulla scacchiera che parlavano degli affari loro, qualcuno non si ricordava più, ma io sono bianco o nero. Allora diceva, torre, avanti una casella. Chi era la torre? Sì, chi era la torre? Non si capiva più nulla, però nessuno si è andato, erano tutti lì, chiacchieravano, gente che si fermava a guardare, gli italiani, pure la via principale del campeggio non bloccato. Finché non è successa la tragedia. Cos'è la cosa peggiore che può succedere in un campeggio dopo l'orso? Dopo l'orso c'è la pioggia. Io ero abbastanza felice. Avevo brindato molto spesso nelle ore precedenti con degli amici ed ero assolutamente certo che con quella graziosa vaschetta sarei riuscito a salvare l'ambasciata italiana. In realtà l'hanno fatto i finti pompieri scavando una trincea e facendola defluire. Vi risparmio la foto dell'amico Asci che si è fatto in ginocchio nell'acqua per far credere che l'acqua gli arrivasse fino a qui. Finita l'emergenza alluvione, il morale era un po' a terra, non sapevamo come gestire la cosa, come si fa adesso, cosa ce ne facciamo di queste tonnellate di fango? Beh, organizziamo una partita di calcio nel fango, con questo pallone di spugna che vi lascio immaginare intriso d'acqua e fango, prenderlo di testa, che cosa significa? Ma soprattutto immaginatevi queste persone che il movimento più forte che fanno è questo, correre dietro una palla di spugna imbevuta d'acqua dentro un laghetto pieno d'acqua. Persone, quello lì è Paul Bohm, quel signore nell'angolo, organizza una delle conferenze di sicurezza più grandi in Europa. Questo qui, per chi leggeva BFI, è Naif, questo qui è Matteo Prora. Quindi immaginatevi la situazione davvero goliardica, la situazione davvero informale e giocosa che c'era. Perché vi racconto tutto questo? Per farvi capire che quello che vi sto per raccontare non è avvenuto in un laboratorio con i camici bianchi, non è avvenuto da parte di stimati professionisti che nelle 8 ore del lavoro hanno fatto questa ricerca. Succedeva tra un caffè con gli americani, una birra con i tedeschi, gli argentini che venivano a chiedere che cosa succede qua, durante la notte quando trovavamo nel patio davanti al gazebo, sconosciuti che erano venuti tutti a parlare con noi. Noi siamo andati a dormire ma sono rimasti tutti lì a parlare tra di loro, ormai gli italiani non ce n'erano più. Ah, qui c'è un fantastico video. Uno degli strumenti che utilizzavamo per adescare gli stranieri era la grappa italiana. E lo facevamo in questo modo, urlando fuori dalla tenda, Italian grappa. L'ho fatto per così tanto tempo che sono rimasto senza voce e ho dovuto chiedere a qualcun altro di urlare per me. Questa cosa è andata avanti per così tanto tempo e lo facevamo così spesso che quando qualcuno lo urlava, qualcuno dall'altra parte del campeggio rispondeva: finito il campeggio, salgo in aereo, sto mettendo lo zaino e sento qualcuno dal fondo dell'aereo, Italian grappa! Arriviamo a Berlino 6 mesi dopo, perché fanno anche un convegno invernale, uno mi viene incontro mentre sto entrando, certo, party guy, il ragazzo della festa, un altro che comincia a urlare Italian grappa e subito hanno riservato il tavolo per gli italiani vicino al tavolo dei Fenolit. I Fenolit se lo sono guadagnato in altro modo, noi con la grappa che comunque va bene lo stesso. E siamo diventati così famosi perché organizzavamo delle feste dove c'erano più di 100 persone ogni notte. Il primo giorno, per invitare le persone a questa festa, mi sono fatto carico, perché mi piace camminare in giro per il campeggio e chiacchierare con la gente, di andare di tenda in tenda dicendo: ciao, questa sera ci sarà una fantastica festa della nostra ambasciata, venite lì, stiamo assieme e altro. Festa riuscitissima. Il club tedesco dei lockpicker il giorno dopo ha tenuto chiuso perché il presidente mi ha detto: guarda, eravamo così imbriachi stamattina non riuscivamo neanche ad aprire lo stand, noi non ce l'abbiamo fatta. Però è stata un'attività difficile, immaginatevi una giornata a camminare sotto il sole per le tende, a parlare con chiunque in inglese senza voce. Ci siamo chiesti in più persone: ma per la festa di domani sera ci possiamo organizzare in un modo più efficiente? Non so se avete presente il cartone animato di Tom e Jerry, quando a Tom viene l'idea malvagia e appare il gattino rosso a forma di diavoletto sulla spalla. Probabilmente è apparso un piccolo omino rosso sulla spalla di molte persone nel momento in cui abbiamo pensato al Refondier. Il Refondier fa una cosa bellissima. Questi sono dei ragazzi di una buona volontà e anche di una competenza in realtà eccezionale. Questi signori arrivano con un grosso centralino analogico, arrivano con un grosso centralino VoIP, dando copertura DECT su tutto il campeggio, si collegano al backbone della manifestazione, usano la rete wireless, quindi chiunque da casa propria si fosse portato un telefono DECT o un telefono VoIP, wireless o fisso che fosse, otteneva un numero di interno sul loro centralino ed era in grado di chiamare tutte le altre persone del campeggio. Comodissimo, perché su 100.000 metri quadri, ciao dove sei, sono al bar, non sono in bagno, vediamoci là, ha assolutamente il suo senso. Fanno tutto gratuitamente, probabilmente, non credo che vengano pagati se non... gli piace proprio, e gestiscono una struttura molto grande, una struttura molto complessa. La rendono accessibile da internet, c'è la rubrica via web per sapere chi ha quel numero, per cui se io cerco quella persona con cui ho parlato prima alla conferenza, cerco il suo numero sulla directory. E come dicevo, la rete che gestiscono è grande, avevano sui tre protocolli principali che gestivano all'interno della rete 1200 account, di cui mediamente 800 erano attivi. Una rete telefonica di 800 telefoni è una rete grande gestita in questo modo. Questi signori sono tecnicamente molto competenti e hanno un problema: che si fidano degli italiani. Questo è stato il loro grande errore, fondamentalmente. Quindi ci siamo chiesti perché non usare la loro rete telefonica per raggiungere quelle 800 persone che mediamente hanno un telefono. Però l'idea di fondo era di farlo divertendoci. Farlo per farlo non ha senso, l'idea era facciamo una cosa che ci faccia stare bene assieme. Quindi la prima cosa che serviva era un messaggio per invitarli alla festa. Quindi ci siamo messi con la cuffietta, un portatile e altro, abbiamo registrato il messaggio. Qui vi faccio sentire la prima versione del messaggio, poi capirete perché è cambiata nel tempo. Io spero che si senta, se mi puoi dare un po' di volume. Banda, basta.
Buongiorno. Anche Italian Ambassador, I'm coming to inform you of the party that will be held at 11 o'clock in the Italian Embassy in London City Davis. We provide spaghetti and Italian espresso coffee to everyone. There is only one rule, in something very typical of your country, to eat or to drink that you want to share with other people. You'll be our appreciated guest for the whole night.
Questa è una versione un pochino rivisitata che non contiene alcune delle cose che abbiamo fatto, che mi permette di poterlo mettere anche agli atti di qualche conferenza o farlo sentire senza scandalizzare le persone. Comunque il messaggio di fondo era: c'è una festa, venite, portate quello che volete, noi vi offriamo da bere, ma voi portate qualcosa di vostro. I tedeschi, casse di birra, sono arrivati dei norvegesi con del pesce cucinato in maniera strana, quindi c'era molta partecipazione. Poi uno ha compiuto gli anni, abbiamo fatto i secchi con lo spritz, gente che beveva dal secchio, le taniche di spritz, una cosa davvero graziosa, piaceva. Quindi abbiamo un messaggio da far ascoltare agli altri. Capito questo, bisogna capire a chi lo facciamo sentire. Quindi potevamo scrivere uno script che facesse enumeration. Siamo molto pigri, di conseguenza ci siamo rivolti a Sistibicius. L'autore di questo software mi scrive una volta al mese almeno per sapere dove ne sto parlando, quanto ne sto parlando, perché sa che ne parlo sempre. Mi piace un sacco lui, che lo descrive come una suite integrata. Io sono parole che ho sentito solo per l'Office di Microsoft, suite integrata. E ci mette a disposizione una serie di script per fare diverse cose. La prima è: sono su un network, voglio individuare quali sono i device VoIP. Non ci serviva, sapevamo già qual era il server VoIP del campeggio, però sapere quali sono i numeri configurati, fare enumeration di quegli account, era il nostro obiettivo, e così abbiamo fatto. Tenendo presente che ci segnalava anche se qualche account non aveva password, in quel caso questo non succedeva perché era configurato tutto da loro, mettendo delle password abbastanza forti. In contesti reali si trovano numeri senza password, che danno origine al fatto che io adesso basta che apra un soft phone, quindi un telefono software, o prenda un telefono, metto quello come username, il server di prima come destinazione, password blank, io sto telefonando a nome di quella persona e quella persona pagherà la telefonata che io sto facendo, quindi non un contesto simpatico. Quindi con questo noi abbiamo esaurito la nostra necessità di informazione, volevamo l'elenco dei numeri. Avessimo voluto, ci saremmo potuti mettere a tentare di fare brute force su diversi account. Questa slide la metto per ricordare che i telefoni, nonostante abbiano un tastierino numerico, accettano anche password con caratteri, accettano password alfanumeriche. Tolte password 1234, la stessa della mia valigetta, password di 4 numeri non è qualcosa che gestirei su un telefono, mettere delle password più complesse, come veniva fatto effettivamente in quel contesto. Quindi ci siamo trovati nella situazione di avere il messaggio registrato, i numeri di telefono da chiamare, ci siamo dati una regola, non vogliamo intasare i server di Event Frontier, quindi chiamiamo 5 numeri per volta, perché non vogliamo fare un DOS nei loro confronti. L'abbiamo provato e funzionava. Funzionava, ma non era divertente, cioè suonava il telefono, non risponde, stasera c'è la festa, sembrava davvero che stessimo vendendo di Viagra, non ci faceva ridere. Allora abbiamo cercato un sistema per rendere questa esperienza un pochino più coinvolgente per chi partecipava. Il gioco di parole del titolo della slide sta tra l'invitare le persone alla festa e reinvitare proprio il metodo SIP che è stato utilizzato per spostare la connessione di queste persone dal server di Event Frontier al nostro. Abbiamo aggiunto alla fine del messaggio una frase che diceva: e ora verrai collegato a una conference room a caso. Quindi di nuovo abbiamo creato la conference room sul server, abbiamo rilanciato lo script e stava funzionando in maniera magnifica. Quindi chiamava 5 persone, qualcuno restava in conference room, chiamava 5 persone, qualcuno restava in conference room, la gente cominciava a parlare tra di loro, magia, bellissimo! Smette di funzionare nella tenda. Il server, la conferenza, sta usando tutta la banda della nostra tenda per gestire la conferenza e non lascia più navigare, scaricare la posta o altro. Quindi abbiamo un problema, dobbiamo ottenere più banda. Ottenere più banda, al di là di chiamare qualcuno in piazza, l'unica cosa che ci è venuta in mente è stata di andare fuori dalla tenda di Event Frontier. Vi ricordo che eravamo in campeggio, quindi seguire il cavo di rete che usciva dalla loro tenda, un cavo d'ora peraltro, in mezzo all'erba, seguirlo, siamo arrivati nel piazzevo dove c'erano i switch di core, gli switch centrali di tutta la rete dove passavano tutte le informazioni. Switch peraltro presidiati dagli Angel, che sono i volontari del CCC, quelli che gestiscono la sicurezza, il cibo, tutta la logistica del campeggio, gente che si fa un mazzo allucinante, fa un turno di 16 ore, sono sempre pronti, sempre in corsa, bravissimi, ma di nuovo e pagano il biglietto pure, gente bravissima, ma di nuovo con un terribile difetto: si fidano degli italiani. Si sono gli italiani perché noi prendiamo il nostro server, un portatile in quel caso, una bottiglia di grappa, arriviamo alla tenda degli Angel e diciamo: ciao, noi stiamo mettendo in piedi un sistema per permettere a tutti nel campeggio di chiamare gratis in Italia. Serve senz'altro agli italiani, ma magari serve, intanto levi un po' di grappa, magari serve a qualcun altro anche perché ha dei parenti, degli amici, un altro po' di grappa, e sarebbe importante perché è un servizio innovativo, dai, vi diamo una mano, un altro po' di grappa. Alla fine, non so se è preso dalla grappa, convinto del nostro grande progetto o altro, ha detto: vabbè, attaccalo lì, e quello è stato l'errore. Attaccato il server al backbone, avevamo la banda per fare qualsiasi cosa. Lo script che vi faccio vedere non è pensato per essere un programma funzionante da utilizzare in tanti contesti. Pensate che è stato scritto tra una partita di calcio nel fango, una cosa sulla scacchiera disegnata col gessetto e altro. Abbiamo usato Asterisk per fare questa cosa, quindi server voice open source. Abbiamo messo una funzionalità che dice: se qualcuno risponde, MP3 player, fagli sentire quel file MP3. Alla fine del messaggio collegalo alla conference numero 1000. Però eravamo anche curiosi di sentire cosa diceva l'altra gente, non potevamo continuare a chiamare farci chiamare per essere collegati alla conference room, allora abbiamo creato un numero diretto per accedere alla conference room e ascoltare quello che dicevano gli altri. La cosa curiosa erano quando ripartivano le 30 richiamate che si popolava la stanza, che i primi che si trovavano dentro cominciavano a parlare ognuno con la propria lingua nativa, perché era una telefonata. Quindi lo spagnolo che prova a parlare con l'orvegese e tutti e due parlano la propria lingua, finché non capiscono che sono lingue diverse e non è il telefono che distorce la voce, creava delle situazioni abbastanza divertenti. In più abbiamo detto, usa il server di EventFrontier per fare le telefonate. Nel caso in cui la telefonata non sia andata a buon fine, butta il numero che non ha ricevuto correttamente la telefonata dentro a questo file. Incidentalmente quel file era lo stesso che conteneva l'elenco dei numeri da chiamare. Quindi, esauriti tutti i numeri da chiamare, abbiamo cominciato a chiamare tutti quelli che non avevano risposto, o che erano occupati, o che erano non raggiungibili, e via dicendo. A questo punto ci serviva lo scriptino per utilizzare questi metodi configurati sul centralino. La persona che era lì con noi ha detto: amici, io in PHP so programmare, o mi fate collegare al centro in PHP o non se ne fa nulla. Abbiamo cercato su internet al volo, abbiamo trovato queste API, di nuovo PHP, versate con licenza GPL e quant'altro, scaricate, usate. Ho diviso lo script a blocchi per capire che cosa fa. Si collega al centralino, se il collegamento non va a buon fine ci dice: guarda, non sono riuscito a collegarmi. Ma se il collegamento è andato a buon fine, quindi mi trovo qui, fai quello che c'è nella slide dopo, che dice: apri il file che contiene il numero, l'elenco dei numeri da chiamare in sola lettura, inizializza un contattore e lavora fino alla fine, finché non chiudi il file. Quindi finché ero all'interno di questo ciclo, con quella prim vado a normalizzare il contenuto del file, l'elenco dei numeri da chiamare. Usavo i metodi che ho definito prima per chiamare le persone, gestivo l'errore, quindi stampava video, la chiamata è andata a buon fine, occupata, sono fermo, capivamo cosa stava succedendo. Ogni 5 chiamate ci fermavamo per 20 secondi. Quindi il risultato è stato che abbiamo ottenuto, qui stiamo parlando non del lavoro di una settimana, qualche oretta così nel pomeriggio tra una grappa e una birra. Elenco degli utenti, abbiamo fatto le nostre 5 chiamate, abbiamo gestione degli errori, chiamavamo su occupato o non risposta, logging di cosa stava succedendo, registrazione di cosa si dicevano le persone, e abbiamo chiamato in un pomeriggio, quindi in un brevissimo lasso di tempo, più di 700 persone. Persone che hanno avuto le reazioni più diverse a questa nostra attività. Siamo andati ad ascoltare un po', in seguito alla manifestazione, tutto quello che è stato registrato sulle conference room per capire che cosa dicevano di noi. E i due messaggi più simpatici che sono usciti era questo, dove non sembrano aver apprezzato molto quello che abbiamo fatto. Visto cosa stanno facendo gli italiani, sì, lo so, gli stacchiamo il cavo di rete, c'è down their connection. Per fortuna c'era qualcuno che l'ha preso in maniera anche migliore di così. Quindi qualcuno l'ha preso. Mi sembra, me lo ricordavo più corto. Quindi qualcuno l'ha preso anche nel modo giusto. Il vero problema è che al di là di quelli che ricevevano le telefonate avevano un'opinione su di noi che si raccontavano in conference room, noi eravamo fisicamente lì, andavamo fisicamente in giro per il campeggio, quindi ogni tanto qualcuno ci riconosceva. Io ero in fila per pigliare un gelato, un caffè, ora non ricordo, mi si avvicina un ragazzo polacco e mi dice, no, forse di un'altra nazionalità, mi dice: voi siete delle persone che fanno esclusivamente script. Al che non so se la verità o se gliel'ho raccontata. Di fatto ho cominciato a spiegargli che in realtà si tratta soltanto di capire se questa cosa poteva funzionare, vedere se eravamo capaci di scrivere del codice che facesse questa cosa, se davvero tutto questo gioco poteva essere fatto e funzionava. E poi dai, stasera vieni alla festa, e la sua reazione finale è stata: siete così bravi voi italiani, ed è venuto la festa la sera stessa. Ma Se questo non mi ha stupito particolarmente, mi ha stupito in maniera particolare, ero a Varsavia per una conferenza, ero nella hall dell'albergo che cercavo di ottenere della birra, mi si avvicina uno e dice, ma te sei uno degli italiani? Dico, sì, ma tu sai qualcosa di quella roba che hanno fatto ad agosto dell'anno scorso a Berlino? E dico, guarda, la voce registrata è la mia, perché c'è qualche problema? Già ero sulla difensiva, ero io adesso questo qui dice le robe peggiori. Ma siete dei grandi, io non sono potuto venire al campeggio, ma ero a casa, ero registrato col mio telefono sul centralino e ho ricevuto a casa la vostra telefonata quando avrei voluto venire alla vostra festa. Quindi grande scena. Se tutto questo è simpatico, la riflessione che mi fa fare è che cosa sarebbe successo se noi avessimo avuto delle intenzioni un pochino diverse in quel contesto, se avessimo voluto essere degli attaccanti maliziosi, se avessimo voluto far finta di essere qualcuno. Potevamo chiamare a nome di Tim Pritlov, una delle persone che coordina alcuni gruppi all'interno del CCC e in questi contesti, potevamo chiamare qualcuno degli angel dicendo entrata 6, andate via tutti, veloce, correte all'entrata 8, c'è un'emergenza, e facevamo entrare le ballerine dall'entrata 6, potevamo fingerci qualcun altro e creare dei problemi. Era un contesto informale, giocoso, se fosse stato il centralino di un'azienda, se fosse stato un altro contesto dove magari le telefonate si pagavano, magari quelle verso l'esterno, il gioco non sarebbe stato più così sereno e divertente riguardandolo così a posteriori. E quello che mi preoccupa è che se qualche italiano annoiato, ubriaco, immerso nel fango del campeggio riesce a fare questo in un pomeriggio, immaginiamoci un attaccante motivato e pagato per portare qualche cosa di un attacco di qualsiasi tipo su un'infrastruttura come questa, e vi assicuro che l'infrastruttura di Event Frontier era messa in piedi correttamente. Quello che abbiamo fatto è stato grazie al fatto di essere riusciti a convincerli a fare un dunque con noi, a darci la banda o altro, ma le password erano buone, le configurazioni dei server erano buoni e via dicendo. E quello che mi spaventa di più è che perché le organizzazioni criminali cominciano a percepire il valore di questo tipo di attività, ci sarà sicuramente qualcuno disposto a pagare qualcun altro per fare questo, vi ricordate Robert Moore, e ci sarà qualcuno pronto ad accettare quel denaro per farlo. Per cui sarebbe necessario cominciare a difendersi sul web, che ci sono gli strumenti per farlo. Il problema non è tecnologico, il problema è porsi il problema e affrontarlo. Evidentemente devo ringraziare le persone che insieme a me hanno fatto questa cosa, per non dire la gran parte del lavoro. Io ci ho messo la voce, ma la parte di programmazione, di gestione del centralino, portare il server fino alla tenda del CCC, che per me anche portare un portatile fin là era proibitivo in quei giorni, viste le mie condizioni, senza di loro non avremmo fatto niente di tutto questo, perché è assolutamente stato un lavoro di squadra che abbiamo gestito assieme. Conclusioni, altrimenti Marco mi sgrida. Dicevo, le soluzioni ci sono. Non esiste al solito la scatola magica che arriva e risolve ogni problema per magia. Se ci fosse una radice sul comodino, purtroppo siamo come sempre costretti ad andare a cercare tante piccole cose che una di fianco all'altro, mattoncino su mattoncino, costruiscono quel piccolo muro che mi permette di difendermi in qualche modo. Se sicuramente l'analisi iniziale è fondamentale, perché se non so che cosa sto facendo, non so che obiettivi ho, non so come la voglio fare, sicuramente il mio progetto andrà malissimo. Dividere in VLAN, cercare di separare i traffici aiuta molto, soprattutto all'interno dei contesti privati. L'ACCC c'era questo. Il traffico voce è sensibile alla perdita dei pacchetti, quindi gestire del quality of service è fondamentale. Se perdo due pacchetti FTP ci metto 2 secondi di più a scaricare un file, se perdo 2 pacchetti di voce ho 2 secondi di silenzio dentro una telefonata, dentro una conversazione, non capisco più cosa mi stanno dicendo. Non mi stuferò mai di dire usate la crittografia, qui lo stiamo dicendo del VoIP, lo stiamo dicendo della parte di segnalazione, quindi quella che darebbe il tabulato delle vostre telefonate e della parte di conversazione che è quella che contiene la vostra voce, ma penso sia stato detto in questi 2 giorni fino alla nausea, dovrebbe essere il consiglio per quasi qualsiasi tecnologia lo stiate usando. Se mi devo preoccupare di cose complesse, le cose stupide, cerchiamo di lasciarle indietro. Ci sono dei device intelligenti sul mercato che almeno gli attacchi conosciuti e che si possono mitigare in qualche modo, li affrontano. Usare un device di quel tipo, non suggerisco un vendor in particolare, sceglietene voi uno, ma andate a cercare di mitigare quello che succede. Se il firewall non capisce il VoIP, dovete aprire qualche decina di migliaia di porte. Non una buona idea su un firewall, avere un firewall che lavora a livello di applicazione e le apre e le chiude dinamicamente è assolutamente sensato. E non posso esimermi dal dire, se oggi ho fatto il lavoro migliore che potesse essere fatto, chissà tra sei mesi se è ancora così. Devo continuare a testare nel tempo se quello che ho ancora aderisce al mio progetto iniziale ed è ancora sicuro. Queste slide sono quasi costretto a metterla perché qualche anno fa avevo un convegno un collega che, con quale avevamo deciso, io parlo delle tecniche d'attacco, tu parli delle tecniche di difesa. Finisco il mio intervento, lui si alza e dice, come purtroppo il mio collega prima di me è un terrorista e vi ha spaventato, io non voglio spaventare nessuno e non sono qui a dire che il VoIP non funziona, il VoIP è una figata, mi piace tantissimo e non potrei più vivere senza, però anche il VoIP ha dei problemi, vanno gestiti, bisogna avere l'approccio corretto, bisogna implementare le misure corrette, dipende da ognuno come lo usa, c'è un modo per usarlo in maniera sicura. Velocemente in bibliografia trovate VoIPSA.org, è un consorzio internazionale di persone che si occupano di VoIP, hanno una bellissima mailing list che vale la pena di seguire, secondo un wiki collaborativo dove chi fa qualcosa di innovativo col VoIP, non importa con che prodotto, lo scrive. Il terzo link è una guida del NIST, scrive guide su qualsiasi cosa il NIST per dire mettetelo in sicurezza, l'hanno anche fatto per il VoIP, non molto approfondito ma sicuramente dà una visione completa del problema e offre tutti gli spunti che poi possono essere approfonditi. Consiglio per farsi una graziosa risata di leggere i due PDF che sono il report dell'agente dell'FBI che ha gestito il caso di Pena e di Moore. Qui sopra trovate la voce di Danny Ork che vi racconta la storia dell'amministratore frustrato in maniera molto più verbosa, lungo e divertente di quanto abbia fatto io oggi. Non possono ringraziare le persone che si sono tenuti 5 kg di macchina fotografica professionale digitale super cosa al collo per 4 giorni e hanno fatto tutte le foto, tra cui hanno scelta qualcuna da mettere nelle slide. Per fortuna le hanno pubblicate con una licenza Creative Commons che mi ha permesso di poterle riutilizzare a mia volta, altrimenti non avrei potuto mostrarvi nulla. Creative Commons come le mie slide che potete scaricare liberamente, potete fotocopiare, se riuscite anche a venderle avvisatemi di come avete fatto che mi organizzo anch'io. Vi ringrazio per avermi sopportato fino adesso e se Marco mi lascia spazio per le domande.